Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi che cosa c'entra con la corsa per le auto elettriche? Spiegate in modo chiaro.
Uno degli elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dei trasporti necessaria a fermare il riscaldamento globale è l'espansione del settore dei veicoli elettrici. Industrie e paesi fanno a gara per assicurarsi la fornitura di materie prime per le batterie di questi veicoli e così emergono nuove opportunità e rischi geopolitici. Peccato che in questa filiera ci sia un paese che è impossibile aggirare, la Cina. E questo sta alimentando la competizione industriale e tecnologica con l'Occidente. Come sta cambiando quindi il panorama geopolitico a causa dei critical raw materials? Oggi ne parliamo con Roberto Italia, analista dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. Ciao Roberto!
Ciao Roberto!
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, siamo qua per provare a raccontare una corsa tecnologica che è anche una corsa geopolitica. Lo facciamo nelle settimane in cui sta uscendo questo podcast Globally Focus sull'India che con Silvia e un po' di colleghi abbiamo prodotto, in cui parliamo anche di come la tecnologia in India sta cambiando e anche l'India in questa filiera dell'auto elettrica insomma arriverà. Non so se oggi arriviamo a parlarci, però è importante. Vorrei partire con te da qualcosa che hai scritto recentemente. In questi giorni è uscito questo long form che hai curato per l'ISPI, in cui provi proprio a raccontare come l'intreccio tra corsa tecnologica e corsa geopolitica nel mondo delle auto si stia dipanando oggi davanti ai nostri occhi. E tu inizi con una citazione che quando io ho letto non avrei mai attribuito alla persona che poi l'ha detta. La citazione è: la guerra del futuro sarà una guerra di metalli. Con queste parole, il presidente del gruppo automobilistico Renault, Jean-Dominique Senard, si rivolgeva a una preoccupata platea ad Aix-en-Provence nel luglio 2023. Ecco, visto che tu inizi il long form con questa citazione, spiegaci cosa c'entra questa citazione sul futuro e sui metalli con le auto.
Sì, diciamo che la chiave, ecco, per capire poi il valore di un veicolo elettrico risiede nella sua batteria. E le batterie sono, diciamo così, prodotte grazie ai cosiddetti minerali critici o metalli critici. E pensiamo solo che un veicolo elettrico detiene 6 volte tanto la quantità di minerali o metalli critici rispetto a una macchina, a un'auto tradizionale. Faccio l'esempio poi del litio, del cobalto, manganese, nickel, insomma, c'è una serie di minerali che proprio sono fondamentali e per la batteria e per i motori, senza i quali ovviamente, stante la tecnologia attuale, poi questi veicoli elettrici non possono essere assemblati, non possono funzionare. Per cui è ovvio che l'approvvigionamento di questi materiali è fondamentale per conseguire gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione.
Ecco, queste materie prime che servono quindi per costruire i veicoli elettrici e via dicendo sono concentrate in alcuni stati o in alcune regioni, no? Questo ovviamente è una preoccupazione per chi deve importare
per
queste risorse per poi realizzare effettivamente questi veicoli elettrici. Ecco, se io fossi il paese che le ha, da un certo punto di vista, il paese che ha queste materie prime, da un certo punto di vista mi dico, ok, io ho un componente che vogliono tutti, quindi sono ricco. Dall'altra parte però mi dico anche, se io sono un paese piccolo che ha questi materiali, no? queste materie prime, e ho di fronte delle enormi superpotenze, questi mi mangiano. Quindi quali sono i rischi e i vantaggi per chi possiede queste materie prime?
Sì, i vantaggi sono ovviamente quello di avere ovviamente una rilevanza a livello geopolitico e geoeconomico che prima non si aveva. insomma, gli Stati e Medio Oriente poi hanno avuto un peso enorme negli anni 70 grazie appunto alla ricchezza di combustibili fossili. La stessa cosa capita per questi minerali e metalli. L'esempio più eclatante forse è quello della Repubblica Democratica del Congo, che è ricchissimo di cobalto. Per cui è ovvio che da una parte si ha una rilevanza commerciale enorme, anche perché queste risorse oggi non sono rare, però non sono ampiamente sfruttate se non in determinati paesi. Viste le tappe forzate della transizione, avere già un paese sulla cartina che ha risorse accessibili è un vantaggio per quello stesso fornitore. Lo svantaggio è quello di creare una sorta di dipendenza da export, possiamo così dire. E sempre facendo riferimento alla Repubblica Democratica del Congo, dare così tanto peso al commercio del cobalto è sì una ricchezza, ma allo stesso tempo uno svantaggio, perché dipendi dall'andamento del prezzo di quella materia prima. In un mondo che cambia e dove ancora si fa fatica a trovare un equilibrio tra domanda e offerta, e siamo in preda a shock ogni anno, dipendere dall'andamento del prezzo di una singola materia sicuramente può essere svantaggioso per le finanze pubbliche di quel paese.
Sì, è un po' come se però stessimo passando da una dipendenza all'altra, no? Prima facevamo, e per decenni abbiamo fatto lo stesso discorso legato soprattutto al petrolio, e oggi lo facciamo legato ai materiali critici, ai minerali critici. È un po', possiamo dire, quella la maledizione che per decenni è stata attribuita al petrolio, oppure è qualcosa di diverso?
Ma è logico che stiamo parlando anche di cifre diverse, ecco, perché questi minerali non sono poi così preziosi da un punto di vista commerciale.
O non ancora,
hai perfettamente ragione. Poi noi dipendiamo dal petrolio, diciamo così, attraverso poi benzina, diesel, i prodotti derivati, quotidianamente, settimanalmente, per l'alimentazione di un veicolo. Per i minerali critici si tratta banalmente, tra virgolette, di mettere insieme una batteria, di installarla all'interno del veicolo e poi, diciamo così, il problema dell'approvvigionamento è risolto, se non quando bisognerà assemblare un nuovo veicolo o comprare un nuovo veicolo. Ecco.
Ecco, ma allora su questo ti fermo, nel senso che tu quello che ci stai raccontando è che le auto sono al centro di una competizione industriale e tecnologica. La competizione mi sembra però che non si sviluppi soltanto nel reperimento, nel possedimento dei materiali critici, dei materiali delle terre rare, di quelli che appunto da diversi anni ormai andiamo esplorando e che sono al centro sì della ricerca anche di noi analisti, ma che sono anche alla ricerca delle grandi case produttrici. Un altro delle concentrazioni di potere, diciamo, di interessi, di tecnologia nel quale mi sembra che si sviluppi questa competizione è anche la capacità poi di produrre delle batterie, perché tu puoi, il Congo possiede tantissimi materiali critici ma non ha alcuna capacità produttiva di batterie, mentre invece paesi, e qua arriviamo spesso a delle potenze alcune che hanno materiali critici ma non hanno capacità produttiva. Il Congo è potenza dal punto di vista mineraria, ci sono alcune che hanno capacità produttiva ma non hanno capacità mineraria, penso a noi in particolare, e poi alcune, e qua Silvia l'ha citata anche all'inizio, che ha entrambe. Ecco, però ci puoi provare a spiegare anche come la capacità proprio di assemblaggio e produzione delle batterie è oggi una componente fondamentale della corsa geoeconomica e geopolitica?
Sì, appunto dicevo prima che il valore di un veicolo elettrico è racchiuso nella sua batteria, nel senso che rappresenta il 40%, per cui è proprio il cuore a livello economico del prodotto finale. E poi, come dicevi te, la trasformazione, la raffinazione dei minerali critici e la messa in produzione di batterie, per esempio in Cina, litio, ferro, fosfato, è un processo che ha bisogno di innovazione, ha bisogno di forza lavoro specializzate che non è facilmente esportabile dall'oggi al domani. La Cina è riuscita a farlo e per farlo ha avuto bisogno di un decennio, ecco.
Ecco, ha avuto bisogno quindi di tanto tempo, però probabilmente ha fatto anche alcune scelte, no? Perché a cosa si deve il suo successo? Cioè, quali sono le politiche in qualche modo che ha adottato il suo governo per portare avanti questo business che è chiaramente fondamentale, no? Per il futuro della Cina e non solo. E dall'altra parte mi verrebbe anche da chiederti che cosa potremmo forse imparare, cioè che cosa ci possiamo portare a casa, tra virgolette, delle politiche che sono state messe in atto, se c'è qualcosa, eh.
Sì, allora la Cina in realtà ha iniziato negli anni 2000, ecco, subito dopo la grande crisi finanziaria, ha avuto veramente una strategia lungimirante, soprattutto nel pensare totalmente a una catena di approvvigionamento da monte a valle, per cui ha iniziato con i sussidi al consumo, alla produzione, ha iniziato a investire in asset stranieri nelle miniere del Congo piuttosto che dell'Indonesia, piuttosto che dell'America Latina. La Cina in realtà ha una capacità di estrazione solamente per quanto riguarda le terre rare o la grafite in maniera preponderante, però allo stesso tempo forse il segreto per quanto riguarda le materie prime critiche è stato inserirsi nella fase di raffinazione, per cui di lavorazione, che è il passaggio successivo, e poi ha sussidiato ampiamente i produttori locali sfruttando anche la tecnologia che importava dall'Occidente. Le compagnie occidentali dell'automotive sono arrivate in Cina, hanno formato delle joint venture con aziende cinesi, queste aziende cinesi hanno sfruttato questo tipo, ecco, di scambio di know-how e l'hanno brandito a loro favore, tanto che ora ci sono campioni nazionali che si sostengono anche senza i sussidi del governo cinese. Cosa si può imparare ovviamente dalla Cina? Non vorrei dire che bisogna sussidiare con
anche se le nostre case automobilistiche sarebbero contente.
Anche se le nostre case automobilistiche sarebbero contente. Infatti la direzione sembra essere quella, vedendo un po' i toni in giro, sì, sia delle compagnie sia della Commissione europea.
Prima di arrivare alla Commissione europea, al ruolo dell'Europa, volevo, leggendo, scorrendo il long read che sul sito dell'ISPI, ci sono dei dati secondo me molto interessanti che ne cito qualcuno e poi ti chiedo se puoi integrare, perché ci danno un po' l'idea della dimensione della capacità produttiva cinese. Noi sappiamo che nel 2023, tu scrivi, la Cina ha sorpassato il Giappone come primo esportatore al mondo di automobili. Vuol dire che oltre a vendere nel mercato interno, è stata capace di vendere oltre 4 milioni di automobili all'estero. E quindi questo è una capacità di proiezione della propria potenza industriale automobilistica notevole. L'altro dato interessante, per chi si occupa del settore, non io però, so che il Salone dell'Auto di Monaco è il salone dell'auto per eccellenza, perché Germania, Monaco, Volkswagen, insomma, è il cuore dell'auto, soprattutto per l'Occidente. E tu dici che nell'ultimo salone dell'automobile di Monaco c'erano oltre 50 aziende, quindi brand di auto cinesi che presentavano i loro modelli. Una quantità, cioè noi non abbiamo neanche 50 in Occidente di case automobilistiche che producono appunto automobili in numero significativo. Ecco, hai altri numeri che ci danno un po' la magnitudine, la grandezza di questo fenomeno?
Beh, ovviamente riguardo alle materie prime critiche, sulla raffinazione, oggi noi abbiamo una Cina che raffina più di un quarto di nickel, più di metà del litio, quasi il 100% di grafito, addirittura il 100% secondo alcune statistiche.
Cioè significa che se decidesse di non venderci le grafite, noi non abbiamo grafite oggi.
Sì, e tra l'altro ha già messo dei controlli all'export nell'ambito della guerra commerciale con gli Stati Uniti, per cui già tensioni da quel punto di vista ci sono. Produce oltre il 60% delle batterie al mondo, ecco, e come dicevi tu, ora il fatto che si inizi ad esportare è il risultato proprio anche di una maturazione di queste compagnie che hanno una certa maturità e per trovare nuove opportunità all'estero. Io tocco la parte nel long read legata alle esportazioni, poi c'è tutta un'altra parte che si muove in parallelo, che è quello degli investimenti diretti esteri. Tarei a sottolineare però che non è tutto oro quello che luccica, perché ovviamente la capacità di esportazione è figlia dell'innovazione, dei sussidi, eccetera, ma è anche il risultato di un'economia interna e consumi interni cinesi stagnanti, di una competizione molto agguerrita all'interno del mercato domestico, e quindi le compagnie stanno cercando, per salvarsi addirittura, per rimanere a galla in questo mercato emergente, di trovare opportunità all'estero. E l'Europa è ovviamente il bersaglio numero uno.
Ecco, e quindi dov'è l'Europa in tutto questo?
La domanda, cioè, che ci poniamo spesso nei nostri podcast.
Dove sta? Cosa sta facendo l'Europa?
Rassicuraci, Roberto, siamo qua per essere rassicurati.
Esatto. No, ma infatti io credo che insomma la Commissione Europea, la Commissione von der Leyen abbia dovuto affrontare una serie di crisi in questo mandato, numerose.
Ma non vogliamo la risposta diplomatica, eh? Non vale nasconderti dietro la pandemia e la guerra in Ucraina. No, dici dal punto di vista proprio strategico, certo siamo arrivati in ritardo ma ci stiamo posizionando bene, siamo arrivati in ritardo ma non ci stiamo posizionando bene. Che cosa?
Allora, sicuramente siamo arrivati in ritardo e penso che insomma, tutta la riflessione sulle dipendenze strategiche
è arrivata tardi. Abbiamo sentito parlare dopo la pandemia, praticamente.
Dopo la pandemia, poi aggravata, pensiamo alla crisi del gas russo, insomma. Allo stesso tempo le risposte in questo momento sono quelle che ci si poteva aspettare, cioè c'è una riflessione sull'aumento della base produttiva interna da una parte, e dall'altra parte c'è tutta la riflessione sulla diversificazione delle forniture. Anche su questo fronte qualcosa si è mosso. Qual è il problema? Che i tempi della legislazione europea, che non sono solo un frutto di un ritardo della Commissione, ma dipende poi da tutta la pletora di negoziazioni tra Parlamento, Stati membri, e Francia e Germania, per esempio, non hanno visioni unanimi da questo punto di vista.
Ma
Non sono al passo, ecco, con le tempistiche fissate dalla transizione verde, e sicuramente alla Commissione si può imputare il fatto di aver posto obiettivi ambiziosissimi nell'alveo del Green Deal, senza però avere in mano gli strumenti per centrare questi obiettivi.
Sì, e tra l'altro, se possiamo, cioè tanto adesso, noi abbiamo fatto un incontro qualche settimana fa con un ex commissario europeo che è passato a trovarci, a un incontro a porte chiuse, in cui sostanzialmente ci ha detto la stessa cosa, cioè bellissimi gli obiettivi, però molto spesso, non tutti, adesso non dobbiamo essere neanche catastrofisti, però molto spesso così ambiziosi da non essere realizzabili. E questo forse è anche un po' la cifra con la quale si è approcciati al New Deal, al Green New Deal. Abbiamo fatto un piano ambiziosissimo, di cui ora vediamo la Commissione un po' sta provando a ritrattare, adesso vediamo la nuova Commissione quando si insedierà che cosa ritratterà, però sembrano un pochino meno coraggiosi di quando invece hanno annunciato questa grande operazione, e in mezzo una serie di misure, tra cui quella per i critical raw material e i materiali critici, che ha un po' di...
Sì, hanno cercato di mettere una pezza, ecco, poi teniamo anche conto che la lavorazione dei minerali critici non è a impatto ambientale zero, ha un impatto anche per le stesse comunità che vivono nei dintorni di un potenziale progetto minerario. Ecco, l'altro problema che terrei a sottolineare dell'approccio della Commissione è forse quello di volersi inserire in ogni fase della catena di approvvigionamento dei veicoli elettrici, e forse sarebbe più il caso di focalizzarsi su una fase specifica, sull'innovazione, perché non ha senso, per esempio, focalizzarsi sulla tecnologia di oggi quando domani la tecnologia
cambierà.
Oltre al fatto che poi c'è anche questa famosa indagine anti-sussidi che è stata lanciata lo scorso ottobre, insomma, mi viene da dire, ci sorprendiamoci solo oggi che la Cina, la seconda economia al mondo, è un'economia
Surprise.
Che funziona a suon di sussidi e di distorsioni, storture a livello industriale. E il quesito finale, ecco, è quello che veramente ad un certo punto ci dovremmo trovare a decidere se vale la pena chiudere il mercato ai veicoli cinesi, magari sotto pressione di Washington, e rallentare la transizione ecologica.
Vabbè, quindi diciamo che ci siamo arrivati tardi, ma ci siamo arrivati, c'è un piano, a volte troppo ambizioso, ma c'è un piano, ci sono dei soldi, a volte non sufficienti, ma ci sono dei soldi, quindi non è una, come dire, un quadro così negativo, né neanche positivo, diciamo che ci stiamo muovendo forse con i nostri tempi, che a volte non sono compatibili con l'innovazione tecnologica, però ci stiamo muovendo e già questo è un passo, perché vediamo che su altre cose siamo sicuramente in ritardo.
Scusa Francesco, vorrei sottolineare l'ultima cosa, ecco, poi bisogna anche vedere quale sarà l'approccio nei confronti della Cina, ecco, io non trovo che uno scontro frontale come quello degli Stati Uniti possa essere ideale per il mercato.
Domani il titolo è Roberto Italia filo cinese.
Esatto.
No, scherzo, è probabile. Hai ragione, cioè tu dici questa competizione tecnologica e geoeconomica si installa sopra una competizione molto ben più grande, che è quella tra Stati Uniti e Cina, e quindi siamo in mezzo. Quindi
noi ci troviamo tra l'incudine e il martello, certo.
Come sempre, tra l'altro, e quindi forse è meglio trovare un ruolo diverso da quello degli Stati Uniti. Quanto ottimismo in questa giornata,
yes.
Roberto, grazie per essere
grazie
stato con
lavoro.
Noi e per averci fatto capire un pochino di più di come funziona, diciamo, tutto questo sistema. E fra noi ci sentiamo tra una settimana.
Ci sentiamo fra una settimana. Hai avuto con noi due co-host che entrambi hanno un motorino elettrico, almeno quello.
Esatto. Esatto,
che è l'unico mio
e
mezzo,
che tra l'altro non posso mai portare da nessuna parte, perché lo devo sempre mettere in carica, quindi insomma, no scherzo, non è vero, sono molto orgogliosa del mio motorino elettrico.
No, io l'ho messo in carica anche a casa tua, quindi la prima volta che ho staccato
questo,
la mia batteria.
Questo è vero, questo quindi... è vero, anche io lo sto iniziando a portare spesso in giro.
Fai
la batteria
anche
l'altro giorno l'ho dai miei, l'ho staccata dai miei.
Dipende che marchio.
La prossima volta che vengo all'ISPI lo porto lì.
No, il mio è italiano, quello di Silvia sarà cinese di sicuro.
Certo, ovviamente.
Va bene, no, grazie, grazie Roberto e alla prossima settimana.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.